Tirare fuori.
Vai, fai quello che ti serve.
Direi che possiamo iniziare, ci siamo tutti, prendono posto gli ultimi e possiamo iniziare. Buonasera a tutti, riprendiamo la nostra attività e in realtà tradizionalmente con il corso, il seminario di Fulvio Papi riprende a pieno ritmo l'attività della nostra Casa della Cultura. Quest'anno peraltro riprendiamo con un po' di anticipo rispetto al passato, intanto cominciavamo sempre ai primi di ottobre, abbiamo dovuto anticipare perché il seminario di Papi quest'anno prevede una bellezza di 12 incontri, io ho cercato di convincerlo a ridurlo un attimo, ma come dire tenacemente, tenuto fermo, tutta come dire la griglia delle questioni su cui voleva concentrarsi, come dire, in questo modo è uscito questa programmazione molto impegnativa, i 12 incontri. Aggiungo solo una cosa, ancora prima di entrare dalla parola a Papi, se non vado errato, Fulvio è il 31esimo anno del tuo corso, 31esimo anno. Come vedete c'è, come dire, una ostinata determinazione a tenere un filo di continuità nella nostra attività. Prima mi si diceva appunto che si nota fortemente lo sforzo di innovazione nella comunicazione, nel tipo di questioni che stiamo affrontando sistematicamente. Più si innova, più è bene che sia chiaro che si tiene fermo il filo di un ostinato tentativo di far vivere anche, come dire, il senso di una lunga tradizione. E questo lo potete percepire anche per l'appunto dal rilievo che volutamente diamo, come sempre, tutti gli anni al seminario del professor Papi. Quest'anno l'argomento proposto da Papi è particolarmente seducente, filosofia e vita pubblica, e cominciamo con un piccolo, come dire, spostamento di ordine cronologico, perché vedete tutto il seminario è costruito con rispetto rigoroso della cronologia. In realtà la lezione di Papi era prevista più avanti, ma abbiamo dovuto sostituire, fare una sostituzione con Mario Vegetti, che, come dire, incontreremo più avanti nel percorso per alcuni problemi di Mario, e comunque in questo modo ugualmente possiamo iniziare nel modo migliore i nostri incontri. Fulvio, io do la parola direttamente a te, te nel merito.
Non lo so se ci sarà il 32 oltre questo 31, perché alla mia età non si possono fare previsioni, e poi effettivamente non sono proprio in una grande forma. Comunque cercherò di fare una conversazione che vi possa interessare. Vi parlerò in sostanza della filosofia del diritto di Hegel, scritta nel 1820, quando aveva la cattedra di filosofia all'Università di Berlino. Gli studiosi di Hegel hanno spesso considerato i famosi scritti ieniesi, cioè di Iena, di Hegel dal 1801 al 1806, come precedenti importanti della fenomenologia dello spirito come della filosofia del diritto. Ora, il problema analitico, cioè l'esame analitico dei concetti, sarebbe troppo complesso da farsi qui. Ma su un punto molto generale mi pare che si possa stabilire una linea di continuità. Tanti anni fa, uno studioso proprio degli scritti ieniesi di Hegel, Mario Rossi, stiamo parlando del tempo in cui io ero appena laureato, 1953-54, e Mario Rossi, che non era di Milano, veniva dal sud a studiare l'ambiente marxiano e quindi ovviamente Hegel. Era uno studioso di grande valore e di grande tenacia, scomparso troppo giovane, per il quale io ho avuto sempre una cordialissima amicizia. Comunque Mario Rossi notava che la preminenza assoluta di valore della determinazione politica serve a comprendere e a risolvere in sé le determinazioni sociali. Può essere una frase difficile da capire, però la posso spiegare in due parole. La determinazione sociale è quella che ciascuno di noi ha. Fa il professore, fa il fabbro, fa il pubblicitario, fa l'operaio, e questa è la determinazione sociale. Ora, la determinazione sociale in Hegel è sempre compresa dalla determinazione politica, e la determinazione politica è la relazione che ciascuna di queste figure, il professore come l'operaio, ha con la struttura etica dello Stato. Hegel all'inizio dell'Ottocento conosceva bene le opere di Ferguson, che è un sociologo, storico, economista inglese del Settecento, di Smith e Ricardo, le due grandi figure dell'economia classica. Questa conoscenza ha portato a ritenere che Hegel conoscesse la vita economica che queste dottrine avevano nel contesto sociale. Detta così, questa proposizione è completamente falsa. E qui è necessaria una considerazione di ordine generale. La considerazione si svolge intorno a che cosa sia la vera conoscenza di un'opera. In questo caso, del tessuto dell'economia politica nell'opera di Hegel. Ciascuno di noi nasce in un mondo, ha delle relazioni sociali, legge dei libri, ha delle conoscenze che sono il tramite attraverso il quale può conoscere altri libri, altre esperienze, altre cose. Ma senza questo elemento precedente si conosce o poco o male o comunque in una maniera diversa. Ora, Hegel aveva conosciuto bene i concetti centrali che si trovavano in queste opere, cioè il concetto di lavoro, di divisione del lavoro, di scambio sociale, ma non aveva compreso, e non poteva comprenderlo, che questi concetti erano il riflesso intellettuale di una trasformazione del mondo che in prospettiva avrebbe rovesciato completamente il rapporto tra economia e struttura e del potere statuale. Questo Hegel non riusciva a comprenderlo, ma non riusciva a comprenderlo perché l'ambiente complessivo intellettuale, sociale, strutturale ed economico impediva la possibilità di questa comprensione. Per Hegel la dimensione economica quindi non aveva affatto questa potenzialità sociale e politica, anzi essa stessa era regolata dalla struttura politica che riconosceva all'essere umano, quindi riconosceva in una dimensione antropologica, riconosceva all'essere umano inteso in questo modo, il bisogno è la fame, è la difesa dalle intemperie, la casa, la sicurezza personale e ovviamente anche il sesso. Tuttavia compresi sempre in un'antropologia che riconosceva la materialità dell'esistenza, ma sottoponeva questa materialità dell'esistenza alla legislazione suprema dello spirito, che aveva la sua realtà oggettiva nella forma dello Stato politico. Quindi vedete che è sempre lo Stato politico che dà un senso spirituale, poiché lo Stato politico incarna l'eticità universale, dà un senso alla materialità dell'esistenza. Questa era una forma di pensiero in cui la dimensione dello spirito dà un ordine e, come dicevo, un senso a tutte le forme che dominano la vita sociale. Per fare un passo indietro rispetto alla filosofia del diritto, l'inizio della fenomenologia si dà il rapporto tra lavoro, che è la struttura indispensabile della vita, salvo i famosi raccoglitori di cui parlano gli antropologi, lavoro che è la struttura indispensabile della vita, e forme dell'autocoscienza che danno una visione limpida, chiara, spirituale di questo rapporto. Ora non posso illustrare l'inizio della fenomenologia perché ci andrebbe una lezione, ma all'inizio c'è il lavoro. Poi, dopo il lavoro, cominciano le forme dell'autocoscienza. Il lavoro viene messo da parte e il senso dell'esistenza sociale e della cultura è affidato alle forme dell'autocoscienza. Avvicinandoci alla filosofia del diritto, noi sappiamo già quale sia la forma di pensiero che condiziona Hegel nella sua opera fondamentale, l'analisi della famiglia e il lavoro come strutture che appartengono quanto al loro senso allo Stato. Anzi, è molto comune l'osservazione secondo cui in tutte le opere di Hegel, e questo è interessante, è sempre il pensiero che disegna nel mondo la forza della realtà. La realtà è la razionalità, la realtà è il senso, perché è lo spirito che disegna nel mondo la forza della realtà. Però, Però nella filosofia dello spirito si ha invece un rovesciamento totale di questa prospettiva, per cui si dice comunemente che Hegel ha descritto nella sua opera la forma materiale e giuridica dello Stato prussiano e l'ha trasformata in una realtà dello spirito che governa il mondo. Quindi Hegel in realtà in quest'opera ha contraddetto lo stile del suo ragionamento, che parte sempre dal movimento dello spirito e non dalla descrizione della realtà così come essa si manifesta. E qui possiamo fare due osservazioni storiche. Nel 1830 Hegel vede chiaramente il senso di quella rivoluzione parigina che portò al trono il famoso Philippe Galité e assunse come proprio emblema sociale la proposizione arricchitevi. È quel clima che voi tutti avrete certamente riconosciuto leggendo i libri della Comédie humaine di Balzac. È quello il clima. Hegel fu costretto alla vigilia della morte, Hegel moriva l'anno successivo, ad accorgersi che era la potenza del denaro la icona fondamentale del costume pubblico. Icona fondamentale del costume pubblico che investiva ogni forma sociale e ogni desiderio umano, così che andava definitivamente perduto l'ordine spirituale del mondo sottoposto alla organizzazione e alla direzione politica e burocratica dello Stato. La seconda osservazione mette in relazione il monumento della filosofia del diritto di Hegel con quelli che nel 1815 erano stati i risultati della conferenza di Vienna, che restaurava l'ordine degli stati monarchici e autoritari e doveva essere cancellata ogni traccia della rivoluzione francese nel potere politico, nella cultura e nel costume. Hegel così cancellava anche se stesso, perché da studente aveva piantato l'albero della libertà nel 1796 e da filosofo maturo aveva definito, è una definizione che conoscono tutti, aveva definito Napoleone lo spirito del mondo a cavallo. Cioè Napoleone era la materialità della storia che realizzava nel mondo il disegno dello spirito. E chiaramente con la filosofia del diritto queste sue posizioni giovanili, una giovanile, l'altra non propriamente giovanile ma da persona matura, erano cancellate. Quindi Hegel cancellava anche se stesso, faceva un congresso di Vienna rivolto alla propria opera filosofica. E considerato che più di una volta personalmente io ho usato il modello della storia controfattuale, la famosa storia che si fa con i sé e che serve per capire, non per inventare una storia che non esiste, ma per riuscire a capire quella fattuale immaginandone una controfattuale. Non è del tutto futile in questa prospettiva domandarsi se a Waterloo Napoleone avesse vinto, cosa che, contrariamente a quello che celebrano gli inglesi, Napoleone aveva vinto a Waterloo. Se non avesse fatto un errore di strategia incredibile per il suo genio militare, quello cioè di dividere le sue forze da quelle che affrontavano gli inglesi a quelle che inseguivano vanamente e inutilmente la cavalleria prussiana. Se avesse vinto quella battaglia decisiva, domanda controfattuale: come si sarebbe orientato il pensiero di Hegel? Questa osservazione ha un suo valore teorico solo in quanto suggerisce che ogni opera filosofica va considerata in ordine alla pluralità di contingenze da cui nasce e di cui porta comunque il segno nella forma del pensiero. Provate ad immaginare la difficoltà che ha la forma del pensiero filosofico oggi a entrare in una relazione critica e criticamente espositiva con le forme dominanti del costume sociale. Oggi è estremamente molto difficile, tant'è vero che tanti miei colleghi ci rinunciano e provano una specie di letteratura filosofica su oggetti che non appartengono tradizionalmente alla filosofia. Della filosofia del diritto prenderò in esame la terza parte, l'eticità, che coinvolge l'antropologia. Le prime due parti sono il diritto astratto, cioè il diritto intorno alle cose. Più semplice da pensare è il diritto della proprietà, che non ha a che vedere con la proprietà delle persone, ma ha a che vedere con la proprietà delle cose. Questo Hegel lo chiama diritto astratto. Questo è meno interessante, naturalmente. L'inizio del mondo etico, che non è quello astratto, è la famiglia, che con il matrimonio, l'educazione dei figli e la dimensione patrimoniale conduce alla oggettività sociale. Tenete presente che il rapporto tra matrimonio, felicità, educazione dei figli e patrimonio sono i temi fondamentali del romanzo inglese del Settecento. Il romanzo inglese del Settecento, che rovescia la novellistica precedente fantasiosa, è proprio segnata da queste figure, dalle figure che hanno a che vedere con il matrimonio, che deve essere felice, l'educazione dei figli e soprattutto la trasmissione della dimensione patrimoniale. Questa per Hegel è una oggettività sociale, quella che è la struttura del desiderio, desiderio inteso proprio nel senso sessuale, che è potenzialmente decostruttiva di un ordine oggettivo necessario alla vita sociale. È una cosa, un pensiero che soltanto 40 anni fa, adesso no, ma soltanto 40 anni fa viveva ancora. Provate a pensare che l'infedeltà coniugale da parte delle gentili signore era considerato un reato. Quindi vuol dire che questa visione della oggettività etica e giuridica ha avuto una lunga vita. D'altra parte è chiaro che il desiderio, l'eros, è potenzialmente decostruttivo, perché se voi immaginate una società perfetta, regolata dai principi che vi ho appena detto, in cui il matrimonio risolve il problema del desiderio, e se voi pensate all'innamoramento, alla passione o al desiderio di sé o alla mancanza, quello che volete, come nuova fase erotica, ebbene questa fase erotica è certamente decostruttiva dell'ordine sociale. Ci furono dei bei saggi 30 o 40 anni fa su questi temi. Zizek, che è un pensatore contemporaneo di grande e talora eccessiva originalità, nota che l'oscuramento del sesso e del desiderio mostra uno Hegel nascostamente materialista. Questo è un gioco intellettuale che Zizek fa molto bene, però in realtà Hegel poi cancella questa dimensione del desiderio, del sesso, dell'innamoramento, del ricominciamento. No, queste cose rinasceranno dopo, al punto che Hegel è assolutamente contrario a tutta la letteratura romantica dove il sesso è nascosto, però emerge il desiderio sentimentale dell'io, il quale provate a pensare le ultime lettere di Jacopo Ortis, oppure provate a pensare il Werther. Ecco, il sentimento personale mette in crisi quello che dovrebbe essere la obiettività e l'eticità del matrimonio. Dunque, non un Hegel materialista, ma un Hegel che conosce, tiene presente che questa è una naturalità dell'uomo che va disciplinata nell'ordine dello spirito. Quindi per Hegel questa dissonanza veniva risolta nella dimensione della eticità. Ma ovviamente noi diremmo: quale eticità? E qui potremmo aprire una domanda sulle radici cristiane di Hegel. Voi sapete benissimo che Paolo considera il matrimonio come l'elemento risolutivo della esigenza del sesso. Però, se leggete San Paolo con cura, vi accorgete che questa concessione, questa trasformazione, Paolo lo fa un po' obtorto collo, perché in ogni caso legittimo è il matrimonio, ma il desiderio carnale tiene comunque lontana la figura della creatura dal creatore, cioè di Dio. Questo tema della religione, del popolo, è un tema che Hegel giovane aveva trattato a lungo e che anche conclude le pagine definitive della Fenomenologia dello Spirito. Il rapporto tra religione e Stato è considerato positivamente da Hegel. Infatti, il ministero pastorale, con i valori morali che sostiene, e sul matrimonio è ovvio, collabora a formare il tessuto etico dello Stato, anche se è solo la Costituzione dello Stato che crea la figura etica del cittadino. La Chiesa infatti non può mobilitare per la guerra i cittadini, cosa che invece può fare lo Stato. La società civile, l'espressione è traduzione dall'inglese che è civil society e che viene proprio dalla cultura inglese, nasce da quella che Hegel chiama il sistema dei bisogni, che altro non è che la forma sociale in cui si manifesta la condizione naturale dell'uomo. È il lavoro che nell'uomo appaga la naturalità e, dice Hegel, produce ricchezza con un effetto positivo per tutta la comunità, dato che la ricchezza di ognuno si fonde nella ricchezza collettiva. Questo è un pochino assurdo, se voi ci pensate. Hegel qui ha in mente la ricchezza dello Stato, ha in mente la ricchezza dello Stato che è la somma delle ricchezze dei singoli cittadini, ma che la forma sociale della ricchezza sia la somma della ricchezza di ciascuno, è un pochino strano se si pensa che uno può avere 100 e l'altro può avere 1. E la somma fa 101, ma uno vive con 100 e l'altro vive con 1. Quindi questa differenza sociale non interessa Hegel. Quasi quasi si potrebbe dire che in Hegel c'è un residuo della tradizione neoplatonica, per cui la divisione del lavoro e della ricchezza appartiene all'ordine del mondo, appartiene all'ordine del mondo e al destino che ciascuno ha in questo ordine del mondo. Dal punto di vista del modello intellettuale, questa è la ripetizione di un modello già noto, ed è il modello del grande Smith sulla divisione sociale del lavoro, che è razionalità collettiva e anche beneficio collettivo. Cioè conviene che tu produca questa cosa e io quest'altra e dopo la scambiamo. Ecco, questo modello ritorna in Hegel dal punto di vista della ricchezza. L'amministrazione dello Stato avviene attraverso la classe generale, che è la burocrazia. La burocrazia si occupa anche del processo economico, che è il suo fondamento nell'agricoltura. Ora, questo fondamento nell'agricoltura è un tema classico dell'economia politica fisiocratica, è un tema fondamentale per esempio di Quesnay, che pone l'agricoltura come fonte della ricchezza e dello sviluppo pubblico. E la stessa cosa c'è nella fenomenologia. Nella fenomenologia, quando si parla del lavoro, si parla sempre del lavoro agricolo. Ora, per avere un'idea di cosa volesse dire la preminenza del lavoro agricolo in Hegel, che tiene conto anche dell'artigianato, della manifattura e del commercio, per avere anche un'idea approssimata, basterebbe leggere il Wilhelmmeister di Goethe, che dà l'idea di cosa fosse la Germania a quei tempi. Praticamente era una grande terra di latifondi e di baronie che fondavano la loro ricchezza sulla produzione agricola e su una divisione ineguale con i contadini. Il cittadino, quando lo Stato è in pace, ha questo compito. Io ve lo leggo brevemente, speriamo di riuscire a vederci perché è scritto in piccolo. L'individuo si dà in realtà soltanto in quanto esso viene nell'esistenza in genere, quindi nella particolarità determinata, e quindi si limita esclusivamente a una delle cerchie particolari del bisogno, cioè uno è fabbro, è operaio, è professore. I sentimenti etici in questo sistema sono quindi l'onestà e la dignità di classe. Classe qui non è in senso marxiano, qui vuol dire di gruppo sociale, quindi la società. Il gruppo sociale dei falegnami, il gruppo sociale dei fabbri, il gruppo sociale dei professori. Cioè diventare per propria determinazione, mercé la propria attività, diligenza e attitudine, componente d'uno dei momenti della società civile, e comportarsi come tale. Cioè, ciascuno nella società civile ha un compito che deve essere risolto, deve essere trattato al meglio possibile. Una volta il lavoro artigiano si diceva fatto ad opera d'arte. Ora questa opera d'arte non è nient'altro che la diligenza del lavoro di uno che appartiene a una classe lavoratrice, a un gruppo, diremmo, di lavoratori, che non è certamente la classe di Marx e non è nemmeno una concezione sindacale, ma è una concezione rigidamente corporativa. La corporazione dei fabbri, la corporazione dei muratori, la corporazione dei professori. L'individuo trova la sua moralità in un comportamento che ne fa un elemento fondamentale dello Stato. Cioè, se ciascuno si comporta secondo le regole fondamentali della propria corporazione, in realtà provoca un benessere collettivo e quindi il buon funzionamento dello Stato. A questo proposito ci sono tre critiche fondamentali. L'una di tradizione anglosassone, l'ultimo è il libretto di Popper sulla povertà dello storicismo, che è anche una povertà su quel libretto. L'uso di tradizione anglosassone, che vedono schiacciata dallo Stato la libertà di intrapresa nel mondo dell'individuo. Questa considerazione dell'individuo ha una radice economica che in Inghilterra comincia nel 600, quando c'è la guerra tra il Parlamento e lo Stato. Quindi è la nascita economica della forma psicologica e morale dell'individualismo. Questa è una critica. Hegel schiaccia l'individualità attiva. La seconda critica nasce dal punto di vista religioso e teologico, cioè in Kierkegaard, e diviene un elemento fondamentale anche dell'esistenzialismo laico degli anni 30-50. La critica di Kierkegaard è semplicissima da dirsi. L'individuo non va considerato come etico nella struttura dell'eticità dello Stato, ma l'individuo ha una religiosità profonda, che è la sua malattia mortale, di essere creatura di fronte alla infinità del creatore. Quindi l'uomo è tolto dalla struttura statuale e diventa invece un elemento di relazione con il divino e quindi porta con sé la malattia mortale della mancanza, della incompletezza, della infelicità della creatura di fronte all'infinità del creatore. La terza critica vede nella struttura hegeliana l'assoluta mancanza di una qualità politica degli individui, i diritti individuali e collettivi, la sovranità dei cittadini, e qui nello sfondo si sta parlando certamente di Rousseau. Quindi, per Hegel, al contrario, la famiglia, per quanto riguarda l'individuo, e la corporazione, come vi ho detto, per quanto riguarda il lavoro, sono le forme che nel mondo dei bisogni costituiscono le basi materiali dello Stato politico. I rapporti nella società civile sono governati da una legge che ha principi universali, che sono poi quelli che regolano la famiglia e il mondo dei bisogni. Il potere politico appartiene alla assoluta sovranità dello Stato, incarnata dalla figura del re. In certo senso, questa visione del re come fisicamente necessario mi sembra quasi il contrario del celebre discorso di Saint-Just quando all'assemblea chiede la condanna a morte del re di Francia. Sembra proprio la visione speculare contraria del discorso di Saint-Just. Ora, ho usato l'aggettivo incarnata per parlare della sovranità del re. Ora, incarnata non è a caso, poiché Hegel sostiene che il re deve essere un individuo materiale, un individuo naturale, che nella sua stessa naturalità porta la sua simbologia, la simbologia che regge il potere. Perché, dice Hegel, sarebbe impossibile governare senza che ci fosse una volontà che ha la sua radice in un corpo. Se noi rovesciamo il discorso e prendiamo il discorso di sensus alla convenzione e diciamo che bisogna tagliare la testa del corpo per tagliare la sovranità del re. Beh, sono speculari i due ragionamenti. Ora, questo era il modo per Hegel per trovare un'altra qualificazione del potere regale che non fosse quello della dipendenza diretta del potere regale dal diritto divino. Il re esercita nella politica la funzione etica dello Stato. È importante tenere presente che la naturalità, la corporeità del re è l'elemento che costituisce la liberazione dal concetto del re come rappresentante in terra della volontà divina. Il popolo non ha diritti politici, ma solo ha la natura di una comunità etica. Su questi temi c'è una critica molto diffusa e corretta, che forse oggi non è la più interessante e che noi invece troveremo analizzando la natura dello Stato come forza etica in potenziale conflitto con gli altri Stati. Questo sarà il punto su cui io mi fermerò un po' proprio nella conclusione della mia conversazione. La critica più nota, forse la conoscete già, ma io ve la ripeto, è questa. I giovani hegeliani, che non erano sempre molto educati perché spesso finivano una serata in prigione perché si ubriacavano cantando canzoni ateistiche e contrarie alla struttura dello Stato, a Marx non capitò mai. Marx aveva una educazione molto rigida e quindi non capitò mai una disavventura, ma i giovani hegeliani frequentavano volentieri le birrerie e davano luogo a schiamazzi libertari che finivano poi dopo con l'intervento della polizia di Stato. La critica è questa: i giovani hegeliani rivendicavano la sovranità politica loro personale e del popolo come realtà obiettiva degli individui. La parola popolo crea dei problemi perché c'è un popolo folk inteso come lo intendeva Herder e c'è un peuple come lo intendeva invece Rousseau. Il folk di Herder è legato alla terra, Heimat, alla terra in cui si vive, si ha la famiglia, si hanno gli antenati, è legato alla lingua, è legato al costume, e quindi, mentre il peuple di Rousseau è legato al sistema dei diritti politici che il popolo dovrebbe esercitare nei confronti del potere politico. Ora, nella Prussia erano i giovani hegeliani che rivendicavano questi diritti politici riconosciuti dalla Rivoluzione francese. A questa critica si aggiungeva quella del giovane Marx, questo giovane dallo straordinario talento, che già 12 anni dopo la morte di Hegel, cioè nel 1943, sosteneva che i diritti politici rivendicati dal suo amico Bauer e da tutta la banda dei giovani hegeliani, questi, era solo una eguaglianza spirituale, cioè siamo uguali di fronte alla legge, mentre nella società civile consolidata restiamo profondamente diseguali. Cioè siamo uguali di fronte alla legge teorica e siamo diseguali rispetto alla nostra vita quotidiana. Ora, Marx lavorò tutta la vita su questo tema, che noi però adesso abbandoniamo. Noi ora prenderemo un'altra strada che ci condurrà alla situazione europea dei decenni successivi, sino al Novecento. Dopo si capisce le rivolte del 48 che condussero alle costituzioni politiche, cioè in certo senso le rivoluzioni del 48 diedero ragione in parte ai giovani hegeliani. In una prospettiva storica si può anche dire, appunto, che le costituzioni realizzavano in concreto e in un altro ambiente storico. I giovani hegeliani, tutto sommato, erano un fenomeno di provincia tedesca, mentre le insurrezioni per le costituzioni erano un fenomeno europeo. La maggior parte di coloro che lottavano per le costituzioni negli stati europei probabilmente non sapevano nemmeno chi fossero i giovani hegeliani. Però dal punto di vista teorico e dal punto di vista del fatto che noi ci siamo e possiamo guardare indietro, possiamo anche dire che i giovani hegeliani qui, in questa circostanza, avevano la loro vittoria. Quindi venivano riconosciuti diritti politici al popolo che, abbiamo visto, lo Stato hegeliano ne era privo. Allora concluderemo prendendo un'altra strada. Dunque, per Hegel l'universale eticità degli stati, cioè ogni stato, non solo la Prussia, ogni stato, anche la Russia, anche la Francia, anche l'Inghilterra, tutti gli stati hanno una caratteristica di eticità, ma l'eticità di questi stati ne fa delle figure storiche individuali, individualità etiche universali, ciascuna delle quali si trova in necessaria competizione con le altre. Cosicché la guerra tra queste individualità etiche universali che sono gli stati, la guerra è il momento più elevato della eticità dello Stato e degli uomini del sistema dei bisogni che ora diventano soldati, incarnano con il rischio della morte la più profonda eticità dello Stato. A questo punto si potrebbero fare delle osservazioni molto interessanti, cioè che la eticità dello Stato comporta l'accettazione della possibilità della propria donazione della vita, cioè la propria relazione con la morte, quando lo Stato esiga l'entrata in guerra come affermazione della sua individualità etica universale, che è in competizione con un altro Stato che ha diritto alla individualità etica universale. Tant'è vero, se volete un piccolo particolare, non grandioso, ma che può darvi l'idea, Hegel dice che quando i soldati sparano ai nemici, non sparano a delle persone, sparano a delle divise, perché nelle divise si esprime l'unicità individuale dello Stato nemico. Quindi io non ti uccido, non ho nessuna ragione personale per spararti, ma tu hai una divisa e io ne ho un'altra. Queste divise rappresentano pubblicamente il conflitto e io sparo alla tua divisa perché è il mio nemico nel momento in cui lo Stato è entrato in guerra. Quindi si potrebbe dire, esagerando un po', ma neanche tanto, che la figura etica del cittadino hegeliano nella individualità etica dello Stato è un rapporto possibile sempre con la donazione della propria vita in funzione della eticità dello Stato. È tipicamente prussiano questo, eh? Questo, per la verità, quello che vi ho raccontato, è un'elaborazione filosofica che tiene conto certamente delle guerre napoleoniche, ma non del senso delle guerre napoleoniche. Il senso delle guerre napoleoniche è travalicato teoreticamente nel modello hegeliano dello Stato. Io qui non posso fare un'analisi delle guerre napoleoniche, ci vorrebbero delle ore. Le quali guerre però vengono interpretate in una prospettiva che può persino rievocare la visione di guerra che ha l'ultimo Kant nella Pace Perpetua, dove la guerra è guerra di principi i quali desiderano allargare la loro influenza territoriale e quindi entrano in collisione e quindi in guerra tra loro. Potrebbe persino essere quando Marx e anche altri dicevano che la Germania era lo stato, la condizione sociale più arretrata della Germania, e avevano ragione, nel senso che persino in Hegel, quando si parla del contrasto, della collisione, della guerra tra gli stati come individualità etiche universali, in realtà la visione della guerra poteva essere quella delle guerre napoleoniche, ma il contenuto era poi quello di stati dominati da principi che interpretavano l'eticità dello Stato. La realtà si modificava tuttavia in modo molto lontano da Hegel. Quello che per il filosofo e per questo librone era il sistema dei bisogni, cioè, quando dico sistema dei bisogni, pensate a economia. Al sistema dei bisogni, in uno stato eticamente perfetto, diventava, al contrario, negli stati europei uno sviluppo economico molto potente, soprattutto dopo gli anni 60 dell'Ottocento, al punto di divenire un elemento centrale della politica nazionale, degli stati. La conflittualità degli stati non consisteva affatto nell'incontro aggressivo e competitivo di individualità etiche e storiche, ma nella difesa che lo Stato politico, ogni Stato politico, faceva per difendere e incrementare il proprio sviluppo economico in competizione con gli altri Stati. Quindi c'è un completo rovesciamento della prospettiva hegeliana. Ed è in questa prospettiva che nel nuovo secolo si manifestava la competitività degli Stati dal punto di vista della loro potenzialità economica e dal punto di vista di una politica statale che incrementava la potenzialità economica locale. È il sorgere dell'imperialismo europeo, studiato da Hilferding e da Lenin. Lo Stato hegeliano dei trattati viennesi del 15 non esisteva più Esisteva invece certamente la guerra come risoluzione della competitività imperialistica delle potenze. Dall'inizio del nuovo secolo, cioè del Novecento, se ne parlava continuamente. Chi conosce la letteratura europea di quest'epoca sa che la chiacchiera intorno a una possibile guerra europea era molto diffusa, al punto che si ha notizia che lo Stato Maggiore austriaco voleva attaccare l'Italia quando ci fu il celebre terremoto di Messina, perché l'Italia era indebolita da questo elemento. Quindi dall'inizio del nuovo secolo se ne parlava continuamente di guerra. E nel 1914 si realizzò la prima catastrofe che segnò il suicidio della costruzione civile europea che fino allora era stata costruita. Grazie.
Grazie Fulvio. Sentiamo se ci sono interventi, domande, considerazioni.
I regolamenti delle corporazioni, come erano?
Mi spiace parlare un pochino più forte, se no non la sento.
Sì.
Come erano teoricamente stabiliti i regolamenti delle corporazioni?
Ma guardi, io non lo so perché non li ho mai letti, ma certamente dovevano essere abbastanza rigidi, perché uno non poteva fare una professione che non avesse le sue regole morali nella corporazione. Cioè, io riesco ad immaginare, secondo il testo hegeliano, che se uno faceva il medico, del resto anche adesso, anche se poi non succede, deve avere una sua struttura etica e essere contenuto in quella struttura etica. Uno che facesse il falegname doveva saper fare le sedie e i tavoli a regola d'arte, e tutti i falegnami dovevano... Quello che mi pare di ricordare è che l'ammissione alla corporazione era necessario una specie di prova, come se fosse adesso l'esame di guida delle automobili. Ecco, cioè bisognava avere una certa prova, dare una certa prova della propria abilità a essere inserito nella corporazione, che fosse soddisfacente per i leader della corporazione. Ma quali fossero poi le regole specifiche, sono regole che ciascuna corporazione aveva e che probabilmente sono andate perdute, dato che fuori che nel concetto non hanno un'importanza rilevante.
Prego, prego signor.
Signora, buonasera. Ha scelto ancora la lontananza?
No, adesso ha scelto il ritorno in realtà, più che la lontananza. Perché...
Io ho solo un interrogativo questa sera. Volevo chiedere, nei riguardi dello Stato, nei riguardi dello Stato, a questo punto... L'etica, dove la mettiamo? Con Hegel, direi, ha creato Hegel, direi, un sistema che andava benissimo allo Stato prussiano e proprio per questo non è mai stato rimosso dal suo incarico. Si poteva dire che era il megafono dello Stato e quindi è morto, direi, in carica. Ma dopo Hegel... Lei ci ha chiaramente prospettato la Prima Guerra Mondiale e gli stati, direi, che eticamente si scontravano come individualità. Quindi anche qui c'è una dimensione etica che ci porta alla distruzione. dal totalitarismo, dall'assolutismo dello Stato prussiano, finiamo, direi, ad una condizione conflittuale che non ci risolve i problemi di uno Stato che l'etica da qualche parte la deve pur mettere. Anche Kant, direi, parlava di una convergenza del diritto e della morale, senza incarnare l'etica in uno Stato. E quindi,
ho capito bene, signora. Ma guardi, vorrei che le rispondo subito.
Grazie.
Ma per capire bene come Hegel, parlo sempre come se fosse Hegel, che Hegel ha in mente una cosa di questo genere, bisogna tenere presente la filosofia della storia di Hegel. La filosofia della storia di Hegel, che comincia con gli imperi orientali, dove non esiste eticità dell'individuo, ma esiste solo il potere del sovrano, dell'imperatore, e del dio locale, eccetera, eccetera. E poi la filosofia della storia si sviluppa e, secondo Hegel, ha il suo punto più elevato nello Stato prussiano. Lo Stato prussiano, la quale, secondo me, con un escamotage teoretico niente male, prende il valore dello Stato napoleonico e lo fa diventare l'eticità dello Stato prussiano. E quindi, quando io a un certo momento ho detto noi però ci interrogheremo di che eticità si tratta, tant'è vero che non credo, non saremo dei feroci bolscevichi, ma non credo che noi considereremo ricchezza comune il fatto che uno prende il sussidio di disoccupazione e un altro abbia una ricchezza dalla proprietà immobiliare. Ecco, non credo. Mentre Hegel credeva una cosa di questo genere, che per noi è assolutamente assurda, è incredibile. Cioè, noi non diremmo mai, e beh, quello si arrangi con i suoi 600 euro, si arrangi, mantenga i figli, li mandi a scuola. Nessuno di noi direbbe così. Anche il più socialdemocratico di noi, come sono io, qui direbbe una stupidaggine di questo genere. Ora, però le dirò una cosa, che qualche cosa passa sempre e rimane sempre nel costume. Per esempio, ha notato che lei ed io, anche lei suppongo, lei ed io, lei a me capita di dire questo lavoro è fatto male e questa gente bada solo ai soldi. Bene, questa è una frase hegeliana, è una frase che dice che quello che ha fatto il lavoro non l'ha fatto secondo le regole della corporazione, seppure una corporazione ideale, e che al posto delle regole della competizione ha messo l'esecranda fame dell'oro, tanto per citare Virgilio. Ecco, quindi qualcosa non è che un sistema filosofico, politico, scientifico, morale, del costume, scompaia completamente. C'è una specie di scorrimento di frammenti che vanno in altri sistemi sociali, in altre regole pubbliche, in altre sensibilità individuali. E quindi si può dire che qualche cosa di questo mondo che non c'è più, qualche cosa è passato, persino nel nostro linguaggio, perché anche a lei sarà capitato di dire ma questo lavoro è fatto male, e costui non bada altro che al compenso, cioè non bada altro che al denaro. E in questo caso cosa facciamo? Non facciamo altro che ripetere storicamente Hegel e Philippe Galité con arricchitevi, Hegel e Balzac. Non facciamo altro che ripetere questa antinomia.
Ed arrivare alla Prima Guerra Mondiale.
Signora, bisogna che parli un pochino più forte.
Ed arrivare alla Prima Guerra Mondiale.
Sì, e questa situazione non hegeliana porta alla Prima Guerra Mondiale, perché gli stati hanno una totale trasformazione. Non divengono più gli stati che regolano la vita economica, ma la vita economica regola gli interessi degli stati, i quali, non avendo accordi internazionali relativi al commercio e relativi al valore delle valute, si trovano sempre in competizione. Cioè, quando, forse lei ricorderà, perché lei ha conoscenze storiche, quando il famoso Duce si mise nella testa che la lira doveva arrivare a quota 90, a quota 90 nel cambio con la sterlina, ebbene, questa è una forma di competizione economica, certo, che naturalmente fallì completamente e ottenne il solo risultato di diminuire i salari e di mettere in condizione l'economia italiana di aumentare il numero di disoccupati per potenziare la moneta, la quale del resto a quota 90 non arrivò mai. La ringrazio, signora.
La pace perpetua di Kant, allora, resta soltanto la pace perpetua di Kant resta soltanto nei cimiteri.
Ma guardi, adesso, se noi dovessimo ragionare sulla pace perpetua, un ragionamento lungo, ma io mi sono limitato a dire che in fondo, se Hegel pensa che gli stati sono l'universale etico che governa l'economia, in fondo ci assomiglia non poco al fatto dell'idea che aveva Kant degli stati, dove i principi, con la loro volontà bizzarra, facevano guerre per aumentare la loro dimensione territoriale. Non credo che Hegel avesse letto Kant, ma noi che li vediamo tutte e due, come il professore Hegel e il professore Kant, li vediamo nella nostra prospettiva e quindi li costruiamo secondo il nostro modo di capire, questo paragone può essere fatto.
Grazie.
Niente.
Grazie. E vediamo un attimo, ci sono altre domande? Non vedo altro. E Fulvio, vuoi aggiungere qualcosa?
No, ho parlato anche tu.
Allora, beh, lascia che ti ringrazio per, come, essere venuto anche questa volta, e noi continuiamo mercoledì.
Grazie.
Fatta d'arte.